Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o ad altri mesi, addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani.
Parola di Matteo Salvini, leader della Lega, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che a quanto pare contesta la linea del ministro Speranza che ha appunto illustrato la linea di rigore che comunque del governo Draghi, che conferma il fatto che non si possono allentare le restrizioni, così come nel governo precedente anche il governo Draghi le ha confermate, e il DPCM è in arrivo, lo dicevamo ieri, per lunedì, e praticamente durerà dal 6 marzo al 6 aprile. Però avete sentito Matteo Salvini di governo, perché ormai è nel governo, ma anche di lotta. Parleremo ampiamente della situazione politica dopo che ieri c'è stato anche l'avallo da parte del Consiglio dei Ministri, dopo varie liti interne tra i partiti, dei sottosegretari e dei viceministri, e poi anche dei vari mal di pancia nei partiti, dal Movimento 5 Stelle al PD, oggi ha avuto la sua direzione in cerca a sua volta di un'identità. E poi ci concentreremo sulle molte notizie che oggi riguardano i vaccini. C'è stato il vertice europeo, poi c'è stato un vertice anche al Ministero dello Sviluppo Economico per capire, insomma, se l'Italia può attrezzarsi per produrre autonomamente i vaccini. Poco fa, tra l'altro, una notizia piuttosto importante da parte di Macron, presidente francese, che ha detto che l'Unione Europea produrrà i vaccini autonomamente da fine anno. Insomma, tutto da approfondire nel corso di questa puntata con gli ospiti, però prima di tutto fra pochissimo la sintesi della giornata, e per i vostri commenti lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp, ormai WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. L'evoluzione del coronavirus in Italia: nuovo balzo dei positivi, 19.886 nelle ultime 24 ore, 308 le vittime. E 6 regioni rischiano la zona arancione: Bologna passa sabato in arancione scuro, domani la bozza del nuovo decreto e Salvini, avete sentito, irrispettoso il lockdown a Pasqua. Vaccini: Draghi al vertice europeo dice basta scuse alle aziende inadempienti, e intanto sono state consegnate all'Unione Europea 51 milioni e mezzo di dosi in tutta Europa, vaccinato l'8% dei cittadini europei. L'agenzia del farmaco, l'AIFA, verso il sì all'unica dose per i guariti dal Covid, e per quanto riguarda le vittime nel mondo sono oltre 2 milioni e mezzo per la pandemia da Covid-19. Politica italiana: alta tensione nel Movimento 5 Stelle con Buffagni che attacca, dice una gestione disastrosa del movimento, mentre Manlio Di Stefano dice serve uno scatto con l'ingresso formale di Conte nel movimento. E nella direzione del Partito Democratico Zingaretti sottolinea la necessità di una rigenerazione del PD. L'attacco mortale in Congo, omaggio di Stato oggi alle vittime, il saluto di Draghi. Nuove accuse a genovese: avrebbe stuprato una ragazza a Ibiza, il Tribunale di Milano dice no ai domiciliari per l'imprenditore del web. Calcio, serata di Europa League con Napoli, Milan e Roma. Partiamo quindi dagli ultimi dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Sono, avete sentito, 19.886 i test positivi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono invece 308 e molte sono le regioni che rischiano nuove restrizioni.
Salgono a 19.886 i test risultati positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte degli oltre 353.000 effettuati. Tasso di positività in rialzo al 5,6%, 308 le vittime. Salgono a 8, erano 6 una settimana fa, le regioni che superano la soglia critica del 30% nell'occupazione delle terapie intensive. Peggiora la situazione in Lombardia con oltre 4.000 nuovi test positivi, 1.000 solo a Brescia e provincia e altrettanti nella città metropolitana di Milano. La Fondazione Gimbe lancia l'allarme: dopo 4 settimane di stabilità i nuovi casi registrano un'inversione di tendenza, con un incremento del 10% a livello nazionale e di oltre il 20% in 41 province. 6 regioni rischiano di diventare arancioni: da sabato Bologna e tutta la sua provincia passa all'arancione scuro. Più 50% di contagi in una settimana in Toscana, che dopo Cecina valuta altre zone rosse locali. Verosimile il ritorno in zona rossa, anticipa il sindaco De Magistris, anche per Napoli. Nel capoluogo partenopeo le vaccinazioni per gli over 80 sono state sospese per carenza di dosi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Quindi avete sentito, appunto, regioni che rischiano nuove restrizioni, Bologna e tutta la sua provincia che diventano arancione scuro da sabato, e mentre entra in zona rossa la provincia di Pistoia da sabato. E il sistema dei colori, a proposito di colori, viene confermato nel nuovo decreto su cui è al lavoro il governo. Questa mattina il confronto con le regioni e la protesta della Lega.
Sarà consegnata alle regioni già nelle prossime ore la bozza del nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo fino alle vacanze di Pasqua. Ai governatori la ministra degli affari regionali Gelmini ha anticipato che resterà la divisione dell'Italia in colori, ma le chiusure partiranno dal lunedì anziché dalla domenica. I casi sono in crescita e per questo non bisogna allentare ora le misure, invece il monito del ministro della Salute Speranza. Le regioni giudicano positive le risposte arrivate dal governo, ma chiedono la revisione dei criteri per l'assegnazione delle fasce di rischio. Alcune avanzano anche dubbi sulla decisione di lasciare aperte le scuole. Nella maggioranza intanto è scontro fra rigoristi e aperturisti. Il segretario della Lega Salvini dice no ad una Pasqua blindata.
Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o ad altri mesi addirittura di chiusura e di paura. Parlare già oggi di una Pasqua chiusa in casa non mi sembra rispettoso degli italiani.
Secca la replica di Zingaretti, Salvini sbaglia, irrispettoso per gli italiani e mettere a rischio le loro vite, dice il segretario del PD. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Incontrando i ministri Gelmini e Speranza, le regioni hanno chiesto una decisa accelerazione sul piano vaccini. Dal ministro della Salute hanno ricevuto intanto l'invito a non allentare le misure adesso, perché la situazione è ancora seria a causa del diffondersi delle varianti. Ma anche la notizia, che è stata richiesta da AIFA, un parere sulla possibilità di somministrare una sola dose di vaccino a chi ha contratto il Covid. Parere che, stando a indiscrezioni, sarà positivo e presto diramato. Il commissario straordinario Arcuri, intanto, ha fatto sapere che la campagna di vaccinazione sta registrando un confortante incremento. Da lunedì si viaggia con una media di oltre 100.000 somministrazioni al giorno e ieri addirittura 102.000. Nel pomeriggio il commissario ha partecipato al Ministero dello Sviluppo Economico al primo tavolo di confronto per la produzione di vaccini anti-Covid in Italia. Presenti il ministro Giorgetti, il presidente dell'AIFA Palù e quello di Farmindustria Scaccabarrozzi. Abbiamo gettato le basi per una proficua collaborazione tra pubblico e privato, ha detto quest'ultimo, e l'industria italiana è pronta. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Non esiste alcun mercato secondario, noi riforniamo direttamente i governi, lo ha assicurato l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, in audizione al Parlamento europeo. Sapete che se ne è parlato molto in questi giorni delle regioni, in particolare il Veneto, che dicevano che ricevevano proprio delle offerte di milioni di dosi, però AstraZeneca ha detto, come aveva smentito anche l'amministratore delegato del laboratorio che ha contribuito italiano al vaccino di AstraZeneca, qui effetto note, che aveva smentito appunto che ci fosse questo mercato parallelo, almeno da parte di AstraZeneca. Il tema dei vaccini è stato al centro del Consiglio europeo straordinario, il primo per Mario Draghi, e tra poco ci sarà modo di capire che cosa è emerso, quali sono gli aspetti principali emersi da questo vertice sui vaccini, vertice europeo. E per quanto riguarda le vittime europee, sono oltre 2,5 milioni i morti nel mondo, non in Europa, per la pandemia di Covid-19, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Sono appunto più di 2,5 milioni, sarebbero 2,5,770 più esattamente. Passiamo alla politica italiana. Crescono i malumori nel Movimento 5 Stelle, che perde altri pezzi, riflessioni anche nel PD riunito in direzione.
Archiviate le nomine dei sottosegretari, il Movimento 5 Stelle ribolle. C'è chi dice addio e chi guarda Giuseppe Conte per uscire dalle secche. Questa non è più casa mia, dice il senatore Emanuele Dessì, che lascia il Movimento e aderisce all'Alternativa C'è, il gruppo creato dai senatori espulsi dal Movimento dopo il voto contrario al governo Draghi. L'ex vice ministro allo sviluppo economico Stefano Buffagni va all'attacco. Dopo mesi di gestione disastrosa del Movimento dobbiamo risollevarlo, dice Buffagni, non distruggere un sogno che condividiamo da anni. Il sottosegretario segretario agli esteri Manlio Di Stefano invoca uno scatto dei 5 Stelle con l'ingresso formale al vertice del movimento di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio dice che sarebbe veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il movimento. Il Partito Democratico intanto riunisce la direzione e convoca per il 13 e il 14 marzo l'Assemblea Nazionale per fare il punto su cosa fare, spiega il segretario Nicola Zingaretti.
Aprire una discussione sul futuro dell'Italia. Il ruolo del Partito Democratico dopo la formazione del governo Draghi e quanto ci aspetta come PD nei prossimi mesi e nei prossimi anni. È il tempo di una rigenerazione del Partito Democratico.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Oggi funerale di Stato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo. Presenti Draghi, i ministri Guerini, Di Maio, Lamorgese, Giorgetti e i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati. Il presidente del Consiglio Draghi ha tra l'altro incontrato a Palazzo Chigi l'inviato speciale del presidente della Repubblica Democratica del Congo e l'ambasciatore in Italia. Al centro del colloquio l'agguato al diplomatico italiano Attanasio, appunto, e il carabiniere Iacovacci.
Fuori dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, la folla ha applaudito al passaggio dei feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio, 43 anni, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, 31, uccisi in un agguato in Congo insieme all'autista Mustafa Milambo. Attacco al convoglio ONU ancora da chiarire, forse a scopo di rapimento. Ai funerali di Stato il premier Mario Draghi, i presidenti di Camera e Senato, molti ministri e i vertici delle forze armate. Così nell'omelia il cardinale Angelo De Donatis.
Luca e Vittorio e Mustafa sono stati strappati da questo mondo dagli artigli di una violenza stupida e feroce.
Il cardinale ha ricordato l'impegno umanitario oltre che professionale di Attanasio e i rischi dei carabinieri impegnati all'estero, ma anche il dramma dimenticato del Congo.
Un popolo, quello del Congo, crudelmente devastato dalla violenza e che vede tutti i giorni morire i suoi figli.
Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
A proposito di femminicidi, ne abbiamo parlato molto anche questi giorni, c'è un'iniziativa di un antropologo di Albenga che chiama raccolta in piazza gli uomini il prossimo 27 febbraio per il no alla violenza contro le donne, e di questa iniziativa, visto che non arriva nessuna iniziativa eclatante dalle istituzioni, parleremo nel corso di questa puntata. Adesso spostiamoci sulla cronaca con l'imprenditore del web Alberto Genovese, che resta in carcere, intanto arrivano nuove accuse.
Istanza di scarcerazione respinta. La richiesta presentata dalla difesa di Alberto Genovese, l'imprenditore del web in carcere dal 6 novembre scorso per aver stordito con droghe e stuprato una diciottenne durante un festino nel suo attico di lusso a Milano, così come la richiesta di arresti domiciliari in una clinica per disintossicarsi, è stata bocciata dal GIP di Milano Tommaso Perna. No dal giudice anche ad una perizia che avrebbe dovuto valutare la compatibilità con il carcere dell'ex mago delle start-up digitali. Dalla relazione del servizio psicologico di San Vittore è emerso infatti che Alberto Genovese non ha patologie nemmeno legate all'uso di cocaina. È depresso, sì, ma ha una personalità altamente pericolosa e ha manifestato un assoluto disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne. Si presume perciò che, se rimesso in libertà, compirebbe reati della stessa indole. Al 43enne Genovese, nel frattempo, è stata notificata anche un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e cessione di droga ai danni di una 23enne avvenuta il 10 luglio scorso ad Ibiza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi questa notizia che è destinata a far discutere: gli embrioni creati e crioconservati da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati dalla donna anche contro la volontà dell'ex partner. Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che per la prima volta in Italia decide su un tema che sta interessando molte coppie separate. E poi un lascito molto particolare di una donna di 96 anni, Marisa Cavanna, di Genova, professoressa di lettere fino alla pensione, scomparsa il 9 dicembre scorso. Si è saputo adesso che nel suo testamento ha lasciato in beneficenza, udite udite, circa 25 milioni di euro. A chi lasciate questi 25 milioni di euro? A 16 enti, molti sul territorio genovese, come l'ospedale Gaslini o il Gallera, a cui va anche una prestigiosa villa. Aveva preparato tutto, dal necrologio ai saluti ai suoi ex allievi. Per chiudere, l'Europa League, il calcio maschile, con il nostro Giovanni Capuano. Caro Giovanni, diverse squadre
eccomi
in campo.
Roberta.
Ciao Giovanni.
Sì, diverse squadre in campo, in questo momento ce ne sono due, il Milan e la Roma, ma c'è da raccontare della vittoria, ma purtroppo dell'eliminazione del Napoli. Intanto, Napoli che doveva rimontare il 2-0 subito settimana scorsa in Spagna dal Granada, i partenopei hanno vinto, ma hanno vinto 2-1 e dunque vanno fuori con tanti rimpianti, perché è stata una partita che in diversi momenti ha visto la squadra di Gattuso sul punto di rimettere in gioco la qualificazione. Alla fine però è stata punita dalla rete subita al 25esimo del primo tempo di testa da Montoro. In quel momento il Napoli era in vantaggio 1-0 perché aveva realizzato dopo 150 secondi con Zielinski. Da lì in poi i partenopei si sono riversati nella metà campo degli spagnoli. Nel secondo tempo, intorno al quarto d'ora, è arrivato il 2-1 di Fabian Ruiz, c'è stata una traversa di Insigne, ci sono state tante parate del portiere spagnolo Rui Silva, però è rimasto il 2-1 che condanna il Napoli all'eliminazione. In campo in questo momento c'è a San Siro il Milan, siamo al 18esimo minuto, il Milan è in vantaggio 1-0 sulla Stella Rossa, il gol è realizzato all'ottavo minuto, che sì, su calcio di rigore, rigore fischiato dal direttore di gara Gilles Manzano, richiamato al VAR per un fallo di mano di Gobelic. Ricordiamo che all'andata la gara è finita 2-2, quindi in questo momento rossoneri qualificati. 19esimo minuto invece all'Olimpico di Roma, 0-0 tra Roma e Braga, la Roma deve semplicemente controllare perché ha vinto 2-0 in Portogallo 7 giorni fa e quindi è veramente vicina alla qualificazione agli ottavi di finale. Roma che gioca però con una formazione senza troppo turnover, davanti torna Dzeko titolare dal primo minuto con Pedro e El Shaarawy. Ricordiamo che domenica sera ore 20:45 proprio all'Olimpico va in scena Roma-Milan, che è la gara più interessante della 24esima giornata del campionato di Serie A. Quindi questo è il momento, al momento il bilancio degli italiani in Europa League. Ti devo anche raccontare che la sconfitta, o meglio l'eliminazione del Napoli, libera una data di recupero per Juventus-Napoli, la gara saltata il 3 ottobre scorso e quasi certamente sarà il 17 marzo alle 18:45, si attende l'ufficializzazione. E ti devo anche raccontare che Torino-Sassuolo è stata rinviata per il focolaio di casi Covid nella formazione del Torino, si giocherà mercoledì 17 marzo ma alle ore 15. Questo l'aggiornamento qualche istante fa. Ha segnato la Stella Rossa, azione però che in questo momento viene rivista al VAR perché potrebbe esserci stato un tocco di braccio di un giocatore serbo qualche istante prima della conclusione vincente che ha battuto Donnarumma. E quindi c'è l'analisi al VAR e gol che viene annullato, quindi il Milan che resta in vantaggio per 1-0. A te la linea.
Bene, grazie Giovanni Capuano. Adesso invece do la linea agli aggiornamenti per chi sta viaggiando su strade e autostrade e poi cominciamo ad approfondire alcuni temi con gli ospiti, a partire dal tema dei vaccini, che oggi veramente raccolto, diciamo, è aggiornato da 2000 notizie nuove. A tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti ricchissimi di notizie, per questo spesso vado veloce, qualche ascoltatore, ascoltatrice mi dice ma a volte vai un pochino più piano, quando riesco, però effettivamente sono tante le cose da raccontarvi in 60 minuti, lordi in realtà. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 che è il numero per i WhatsApp. Che cosa dice questo ascoltatore o ascoltatrice? 100.000 somministrazioni al giorno sono 50.000 persone, significa che per vaccinare tutti servono tre anni. Adesso non so bene a che dato si riferisca, comunque adesso cominciamo ad addentrarci appunto nel tema dei vaccini. Oggi c'è stato il vertice europeo in videoconferenza dei 27 leader dell'Unione Europea sul coordinamento delle misure anti-Covid-19 e naturalmente c'era il nostro Presidente del Consiglio in videoconferenza al vertice europeo, ha detto soprattutto si è impuntato, ha puntato i piedi in Europa sui vaccini, ha detto che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere quelle che, quindi, che fanno ritardi rispetto alle consegne dei vaccini o che avevano promesso tot numero di dosi e poi invece le tagliano, dice non dovrebbero essere scusate. Ha rilevato che occorre andare sempre più veloce, questo naturalmente lo sappiamo, e sulla consegna delle dosi ha spiegato che i dati non sono rassicuranti perché non danno certezze. Ma ci racconta meglio il nostro Sergio Nava, che ha seguito il vertice europeo. Caro Sergio.
Ciao Roberta.
Quindi le principali novità di questo vertice, che appunto dovrebbe favorire il coordinamento tra i paesi europei sulla lotta al Covid-19.
Ma Diciamo che se volevamo delle notizie, come dire, rassicuranti o comunque delle svolte, ecco, questo vertice non è stato un vertice di svolta, perché l'unica vera cosa che è emersa, se vogliamo da un punto di vista concreto, è il fatto che a quanto pare si lavorerà nei prossimi 3 mesi per mettere a punto questo certificato vaccinale che potenzialmente in estate potrebbe consentire di muoverci, o meglio, consentire a chi si è vaccinato di muoversi con maggiore tranquillità, sempre che poi tutti i paesi europei lo consentono, perché non tutti sono d'accordo per
su
non
questo
dare
certificato
vantaggi.
Vaccinale, cioè, esatto, avere una specie di patentino di cui si è parlato già, insomma, esatto, in questo anno che è trascorso con,
esatto,
il coronavirus.
Però ecco, Roberta, non è detto, poiché paesi come la Germania fanno resistenza, che poi effettivamente chi ha questo patentino possa poi effettivamente muoversi liberamente, anche perché insomma, l'obiettivo oggi è stato confermato, è raggiungere il 70% degli europei vaccinati entro fine estate, il che vuol dire che molti come me e te immagino non lo sono ancora stati, non per scelta ma perché si va per gradi e per categorie, tra l'altro si va molto lentamente. E qui mi allaccio a quello che dicevi tu dell'esordio del Premier Draghi, esordio interessante perché insomma ha portato un po' il suo pragmatismo da ex presidente BCE, lo ha fatto soprattutto imponendo, dettando l'agenda dell'accelerazione a tutti i costi delle vaccinazioni, non solo per quanto riguarda la fornitura, e qui sappiamo bene che siamo indietro, ma anche sulla metodologia, perché effettivamente vedendo il modello inglese che funziona, cioè iniettando il più possibile prime dosi e ritardando la seconda dose, si amplia il più possibile anche fin da subito la platea, e questo è abbastanza chiaro, Mario Draghi lo ha portato sul tavolo, e vediamo poi effettivamente se sarà un qualcosa e piano piano si farà strada in Europa, perché quello è un bel collo di bottiglia già vaccinare a tappeto tutti aspettando
con una prima dose, dice, poi esatto, allungare invece il tempo in cui si dà la seconda dose a tutti. Senti,
esatto,
fra l'altro Draghi ha detto di essere favorevole al COVAX, cioè a donare i vaccini, milioni di dosi di vaccini ai paesi meno fortunati, però ha detto non in questo momento perché l'Unione è già troppo indietro sulle vaccinazioni.
Siamo indietro rispetto a Gran Bretagna, siamo indietro rispetto agli Stati Uniti, diciamo per problemi relativi alle forniture. Oggi c'è stata anche l'audizione all'Europarlamento degli AD, l'AD di Pfizer, l'AD di AstraZeneca, e l'AD di AstraZeneca non è che si è emerso, diciamo, in modo brillante, ha detto che dovremmo farcela, garantire quantomeno il target del secondo trimestre di dosi promesse, vedremo, però chiaramente ci sono parecchi, troppi colli di bottiglia, diciamo, parlavo prima, non ci sono stati risultati concreti, visibili, tangibili, ma è emerso da questo vertice che i 27 vogliono levare tutti questi colli di bottiglia, cercare in tutti i modi sia di pressare le case farmaceutiche a muoversi, ma anche fare in modo che l'Europa diventi sempre più autosufficiente, e in questo l'annuncio di Pfizer di accordi con 11 siti produttivi in Europa per produrre in Europa i vaccini è rassicurante. Però attenzione, il presidente europeo Michel ha esordito dicendo non, insomma, le prossime settimane saranno difficili, non fatevi di fatto illusioni che andiamo verso allentamenti o una vita pseudo normale, perché non è così.
Ancora siamo dobbiamo indietro. Prima. Però Sergio, vedevo intanto che in Europa sono state distribuite 51 milioni e mezzo di dosi, somministrati 29 milioni, e poi che Macron poco fa, presidente francese, ha detto l'Europa produrrà vaccini autonomamente da fine anno?
Ma sì, allora, quello di Macron ovviamente è lo sguardo di lunga visione, anche perché poi bisogna ragionare anche con un'ottica un po' più di lungo periodo. Questo è stato uno stress test spaventoso, questa pandemia, per l'Europa e per il mondo, e se una lezione va tratta è che bisogna farsi trovare pronti se ci sarà una prossima volta con un nuovo, in questo è un discorso che i leader europei stanno cominciando a mettere sul tavolo a medio-lungo periodo, perché chiaramente un'altra pandemia così, impreparati, chiaramente potrebbe essere ancora più devastante, ma questo è un discorso un po' più di lungo periodo. Qui ora bisogna fare in modo che le vaccinazioni vengano fatte a tappeto, perché siamo al 6% della popolazione europea, è pochissimo,
è veramente poco.
Roba.
Va bene, quindi, grazie Sergio Nava, grazie. Questo per quanto riguarda il vertice europeo, appunto, per coordinare le azioni anti-Covid. Invece in Italia, fra le altre cose, oggi c'è stato il vertice al MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, e erano presenti naturalmente il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, c'era anche il commissario straordinario Arcuri e il presidente di Farmindustria Scacca Barozzi, perché si valuta la produzione in Italia di bioreattori, che sono poi queste macchine che sono in grado di produrre i vaccini. Ne voglio parlare, ritorna qui a Effetto Notte il professor Sergio Brignani, grande esperto di vaccini, ordinario di patologia generale all'Università Statale di Milano. Buonasera professore, bentornato.
Eccomi, buonasera, grazie.
Quindi esistono, è emerso da questo vertice al Ministero dello Sviluppo Economico, punti in Italia dove immaginare la riconversione degli impianti per la produzione di vaccini. Il nodo è appunto la scarsa presenza di bioreattori, questo è emerso da questo incontro. Scacca Barozzi, presidente di Farmindustria, ha detto che l'industria in Italia è pronta a dare un contributo per i vaccini, ma sentiamolo direttamente dalla sua voce.
L'industria italiana è pronta a questo progetto di grande collaborazione per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione dei vaccini, perché è un bene che tutti stanno aspettando, e quindi oggi si sono gettate le basi di una proficua collaborazione pubblico-privato proprio per andare in questa direzione e per far sì che in Italia nessuno si tiri indietro, ma tutti diano lo sforzo massimo per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo.
Però, professore Brignani, come si diceva anche prima, per quanto riguarda l'Unione Europea, è sempre uno sguardo a lunga gittata, no? Perché finché ci si attrezza per avere queste strutture e produrre autonomamente in Italia, ci vuole ancora un po' di tempo, questo è chiaro.
Beh, sì, sicuramente ha detto bene, nel senso che non a lunga gittata, ma a media, nel senso che prima del 2022 è altamente improbabile che ci sia un vaccino prodotto in Italia. Quindi la situazione attuale, quella da ora ai prossimi 6 mesi, con carenza di vaccini, a quale scelte fare, ce le dovremmo risolvere senza una produzione autoctona. Su questo non c'è dubbio. Sarà invece importante, sempre nel contesto del SARS-CoV-2, a partire dal 2022, quando probabilmente faremo dei richiami contro varianti sudafricane o altre varianti, produrseli in casa, perché per fare anche 40-50 milioni di richiami occorreranno sempre dei vaccini fatti in casa, e per evitare le carenze di oggi sarà bene attrezzarci, oltre che attrezzarci in vista di preparazione di altre pandemie che dovessero arrivare. Però il problema della carenza dei vaccini attuale, quello in cui si dibatte tutta l'Europa oggi, non si risolvono nei prossimi 3-4 mesi con produzioni autoctone, perché
Senta,
non c'è nessuno.
E questo annuncio invece di Pfizer, che è la multinazionale americana che ha individuato 11 siti in Europa, in vari paesi, in particolare Germania e Svizzera, per produrre, è una buona notizia, ce l'abbiamo più vicina insomma alla produzione, e quindi magari più sotto controllo anche.
È un'ottima notizia, perché allora tutte le aziende, allora i migliori vaccini che ci sono 2-3 vaccini, quelli che alla fine rimarranno, sicuramente quelli RNA, fra cui quello di Pfizer, e si stanno attrezzando per una cosa che non è mai avvenuta nel mondo del farma e dei vaccini, che è di programmare, assumendo che si dovranno vaccinare 4-5 miliardi di esseri umani, perché di questo parliamo, su 7, ognuno con 2 dosi probabilmente, parliamo per il primo round di 10 miliardi di dosi, e se ci sono i richiami altri 5 miliardi ogni anno, quindi tutti si stanno attrezzando su una scala che non è mai esistita prima. Quindi è una buonissima notizia, in cui i governi sicuramente di tutto il mondo stanno facendo pressione, perché è veramente una cosa che riguarda tutta l'umanità ormai. Quindi e purtroppo l'Europa è rimasta un po' sguarnita, diciamo, in questi ultimi 6 mesi rispetto alla Russia, agli Stati Uniti, all'Inghilterra, alla Cina.
Poi parleremo anche dello Sputnik, professore, ma ci sono diversi ascoltatori e ascoltatrici, per esempio anche Lidia, che dicono: ma come, abbiamo sentito vari esperti che dicevano che bisognava mantenere esattamente quel tempo tra la prima dose e la seconda, come era prescritto dal vaccino in specifico, certo. E adesso invece sentivamo che dall'Europa stanno pensando, a vedere se sono tutti d'accordo naturalmente, di estendere la prima dose più o meno a tutta il maggior numero possibile di persone, ritardare la seconda dose, perché già la prima vaccinazione potrebbe quantomeno evitare le forme gravi. Lei è d'accordo, allora, professore? Stiamo andando verso questa direzione per mancanza di vaccini, evidentemente.
Più che d'accordo, inquadriamo la situazione. Il paese dove non c'è problema di carenza dei vaccini, che gli Stati Uniti, sta facendo 2 dosi, punto, e non discute, non transige, cioè distanziati di 3-4 settimane, perché quello è il modo migliore di farlo. noi abbiamo un'emergenza che non è solo il SARS, ma il fatto che non ci sono abbastanza vaccini, e c'è una tendenza che è nata in Inghilterra di fare una dose a più persone per dare una protezione parziale a una serie di a più persone, piuttosto che una protezione più completa a un numero minore.
E sta funzionando?
Guardi, ci sono, è contrastante. È una, allora glielo dico, è una decisione che sta prendendo la politica, perché la scienza è ancora indecisa su cosa. Se fosse una decisione scientifica, direi che probabilmente ancora non abbiamo abbastanza dati, però la politica, e viva Dio, è giusto che lo faccia, sta decidendo in questo modo. C'è una base scientifica, non è che sono dei pazzi, però la scienza non è univoca, purtroppo, e quindi c'è chi è. Ci sono lavori in Israele che dicono che dopo la prima dose c'è ancora abbastanza gente che si infetta, altri lavori che sono stati messi su internet dalla Scozia, dall'Inghilterra, dalla Scozia, che dicono invece che c'è una buona dose accettabile di protezione. Quindi la risposta è: non me lo chieda come scienziato, perché come scienziato le dico non c'è ancora un verdetto, mi bisogna aspettare, però siccome non si può aspettare, cioè la politica ha preso il toro per le corna e ha deciso, partendo dal presupposto che male non facciamo, cioè non è che vanno peggio così, cioè non è che danneggiamo le persone, quello che facciamo è che cerchiamo
il male minore,
di creare,
insomma,
esatto, il male minore e la scelta è politica, lo ribadisco, perché la scienza non è oggi in grado di decidere. Chiaro. Con i dati che ci sono.
Professore, poi c'è Moderna, l'altro dei tre vaccini principali, insomma, che sono arrivati in Europa, che sono stati autorizzati, che sta studiando un richiamo del vaccino con metà dose, quindi la seconda dose con metà dose, e l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiano, sta andando verso un sì, verso un via libera, una dose unica di vaccino a coloro che si sono ammalati e sono guariti. Bisogna vedere però gli anticorpi per quanto durano, cioè quando si fa questa vaccinazione, quest'unica dose, se si fa per tempo prima che gli anticorpi possano sparire. Anche su questo non ci sono certezze, mi sembra, purtroppo.
No, allora, di nuovo, tutto questo è... cioè, normalmente tutte queste scelte vengono fatte perché si organizza uno studio clinico con il richiamo con la mezza dose, si organizza un altro studio di efficacia, una fase 3, si organizza un altro studio clinico nei soggetti che si sono infettati dandogli una dose sola anziché due, poi si guardano i dati dopo sei mesi e si decide. Purtroppo l'unica cosa che non abbiamo è il tempo, e quindi si sta decidendo ragionando per similitudine con altri casi simili con altri virus, e quindi si sta decidendo per similitudine con altri vaccini che abbiamo usato in passato, per similitudine con altre infezioni, che è ragionevole probabilmente aspettare, cioè dare mezza dose anziché una dose intera per il richiamo. È probabilmente ragionevole dare soltanto una dose di richiamo, cioè una dose di vaccino a chi è stato infettato, ma non ci sono dati forti o scientifici.
Assolutamente certi. Certo, professore.
E di nuovo, comunque, stiamo decidendo così.
Per chiudere, invece, lo Sputnik, questo vaccino russo che viene utilizzato non solo in Russia ma in vari paesi extraeuropei, però San Marino, la Repubblica di San Marino, incuneata nel cuore dell'Italia, dicevano ieri le autorità che siccome in questi giorni non l'Italia non ha distribuito, adesso non so bene come funzioni questo rapporto sui vaccini tra Italia e San Marino, però si sono quindi informati direttamente con la Russia e hanno cominciato da oggi, è arrivato il vaccino Sputnik a San Marino, oggi sono iniziate le vaccinazioni a San Marino con questo vaccino russo. Per chiudere, professore Brignani, perché ancora è la Russia che non presenta l'EMA, cioè l'agenzia validante europea, propria documentazione, o è l'EMA che ritarda su dare una certificazione a Sputnik? Qual è la questione?
Quello che sappiamo, l'hanno detto anche i russi, che non hanno mai presentato documentazione all'EMA, e quindi siccome siamo un paese normale, e tutta Europa è un paese normale, un farmaco, un vaccino, qualsiasi cosa viene immessa in circolazione sul mercato solo quando l'agenzia regolatoria indipendente ne dà l'autorizzazione, perché altrimenti non è più neanche emergenza, è far west. Quindi sono d'accordissimo che non venga, cioè, è surreale che la gente dica, cioè, compriamoci lo Sputnik. È come è il commercio di farmaci illegali, la stessa cosa. Cioè, quando non c'è autorizzazione, perché le regole hanno un significato, soprattutto quando si tratta di sicurezza. E quindi Io certo. Non lo userei mai.
Chiarissimo, come sempre. Grazie professor Sergio Abrignani. Grazie,
a voi, grazie.
Alla prossima. Buona serata.
Buona serata.
Qui ci prendiamo come sempre piccola pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666, numero per i WhatsApp naturalmente. Torno ratta come la fulgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte perché volete avere la certezza a fine giornata di essere informate, informati di tutto ciò che di più importante arriva dall'Italia e dall'estero. E questo avviene tutte le sere con me, Roberta Giordano, dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì. Abbiamo parlato ampiamente appunto della questione vaccini tra il vertice europeo, il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico in Italia, l'esordio di Draghi in Unione Europea in questa videoconferenza e le cose importanti che ha detto e anche purtroppo per quelle che sono che è la situazione poco rassicuranti. Però adesso concentriamoci sulla politica italiana, cominciamo dalla sempre vivace politica italiana tra i litigi tra i partiti per le nomine ieri dei sottosegretari e dei viceministri, la direzione del PD che è in cerca di una direzione, nel senso di un'identità, il Movimento 5 Stelle in tumulto tra espulsioni e ricerca di una leadership e invece una Lega compatta con un leader Salvini di lotta e di governo, perché Salvini è nel governo come è la Lega, però in poche ore ha attaccato l'Unione Europea sui vaccini, ha scatenato polemiche per le dichiarazioni sul capo della polizia e contestato la linea di Speranza. Vogliamo sentirlo? Sentiamo.
La parola al buon senso. I sindaci di tutta Italia e di tutte le città e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali, imprenditoriali che non comportano nessun rischio e quindi mi rifiuto di pensare ad altre settimane o ad altri mesi addirittura di chiusura e di paura. Se ci sono situazioni locali a rischio si intervenga a livello locale, però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani.
Tutto questo mentre il governo prepara il nuovo DPCM in accordo con le regioni e dopo che ieri Speranza, il ministro Speranza, ha confermato la linea di rigore anche di questo governo perché dice non ci sono le condizioni per gli allentamenti. Zingaretti, segretario del PD, ha risposto a questa argomentazione di Salvini dicendo sbaglia, irrispettoso per italiani e imprenditori e piuttosto mettere a rischio le loro vite. Cara Barbara Fiammieri del Sole 24 Ore, esimia commentatrice politica, buonasera.
Buonasera a tutti.
Barbara, quindi un Salvini, davvero è il caso di dire di lotta e di governo, perché ora fa parte di questo governo, però diciamo contesta delle misure, dei provvedimenti.
Vabbè, non è nuovo, Salvini lo faceva anche quando era nel governo
giallo-verde,
nel governo Conte 1, no? che da un lato insomma appunto stava al governo e dall'altro continuava a fare i comizi. E lo fa anche adesso, è ovvio, la Lega fino all'altro giorno era l'opposizione, per cui è anche abbastanza comprensibile che certi toni insomma,
è rimasta una scia, dice, ancora non si sono ambientati.
Insomma, siccome la virata è stata notevole, 180 gradi proprio, no? Però adesso bisogna quindi come dire anche sostenere questa svolta andando incontro anche a quelle che sono i timori, le preoccupazioni dell'elettorato della Lega e non solo rispetto per esempio a quello che tu dicevi, cioè sulle chiusure eccetera eccetera. Detto questo non voglio fare insomma la profeta di sciagure, ma insomma nel giro dei 15 giorni io credo che nessuno parlerà più. Cioè, già l'abbiamo visto.
Nel senso che
film.
Sarà zittito da Draghi o perché capirà che
sarà
insomma
zittito purtroppo dai numeri. Ah. Cioè, io parlando come un po' quello che avviene. Io la cosa che dico, Roberta, è sempre la stessa. Guardiamo cosa succede fuori di noi. Noi come a novembre, noi eravamo 2-3 settimane indietro rispetto agli altri paesi e puntualmente ci siamo ritrovati come gli altri paesi. Un po' meglio, secondo me. Rispetto a certi parametri, un po' meglio forse, però decisamente insomma siamo stati investiti dalla famosa seconda ondata. Adesso c'è la terza ondata che è provocata dalle varianti e insomma vediamo quello che sta accadendo. Cioè in Germania è tutto chiuso. In Francia dicono non un nuovo lockdown, ma ormai il 50% dei positivi sono dovuti a varianti. Mm-hmm. In Italia siamo già, si parla a metà marzo del 30% e fine marzo del 50%.
Adesso Bologna diventa arancione scuro, Pistoia diventa rosso e varie altre zone.
Secondo me questa cosa di Bologna è anche qui è il campanello. Cioè, da un lato anche Bonaccini ieri riapriamo i ristoranti la sera, perché oggi chiude le
scuole. Presidente della regione Emilia Romagna del PD.
Sì, però voglio dire, come fai a dire apriamo i ristoranti ma chiudiamo le scuole? Non possiamo aprire i ristoranti la sera e poi chiudi le scuole. Se chiudi le scuole vuol dire che la situazione non è grave,
poco rassicurante, è gravissima.
No, è gravissima perché le hai lasciate aperte. Tra l'altro chiude le scuole anche le elementari, cioè non è che chiudono le scuole superiori, certo. Rimangono aperte soltanto gli asili,
i nidi.
Materne e nido.
Barbara, invece, spostandoci ancora sulle polemiche ieri, i litigi per le nomine dei sottosegretari, di viceministri, insomma sarebbe lungo fare l'elenco di tutte le nomine più contestate, però sul invece la delega al capo della polizia Gabrielli, che diventa sottosegretario con delega ai servizi segreti, e poi grande super consulente per la sicurezza di Draghi, quindi significa che in questo momento ha paura forse Draghi anche di possibili tensioni sociali prossimamente, eccetera, quando ci sarà poi lo sblocco dei licenziamenti. Comunque ha voluto,
secondo me,
una persona, sì,
la scelta di Gabrielli è quella di mettere un grande professionista,
l'unico tecnico di questi viceministri e sottosegretari,
sì,
però
diciamo che è la figura di maggior spessore lì dentro, nel senso che il sottosegretario appunto per i servizi ha un peso. Ricordiamoci che nel precedente governo fu proprio questa una delle ragioni di ostilità
tra Renzi
crisi,
e Conte, perché
Renzi nei confronti
Conte
di
voleva
Conte.
Tenere per sé la delega ai servizi segreti, però c'è polemica anche su questo, ma un'accusa nei confronti di Salvini sia da parte del PD con Enrico Borghi sia di Elio Vito di Forza Italia, perché dicono se fosse stato davvero pronunciato dal senatore Salvini, leader della Lega, le parole a lui attribuite in un'intervista oggi al Corriere della Sera sarebbero di una inaudita gravità politica e istituzionale. Lo dichiarano appunto Enrico Borghi e Elio Vito, che dicono, entrambi membri del COPASIR, che dicono siamo contenti di poter partecipare alla scelta, che avrebbe detto Salvini in questa intervista al Corriere, siamo contenti di poter partecipare alla scelta del nuovo capo della polizia col sottosegretario Molteni. Il capo della polizia, spiegano i due parlamentari, infatti nominato secondo legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta esclusiva del Ministro dell'Interno. Non è previsto che possano esercitare alcun ruolo nella nomina sottosegretaria, tantomeno i partiti, ma siamo certi, dicono i due del PD e Forza Italia, che l'ex ministro dell'Interno Salvini lo sappia e per questo le sue parole siano state magari male interpretate.
È la politica, no? Non c'è dubbio che questa tornata di sottosegretari la Lega ha avuto
un certo
ruolo
peso
predominante. E Salvini lo rivendica fregandosene del fatto delle nomine, che
solo polemiche
fare,
inutili. Barbara, passiamo al Movimento 5 Stelle PD, abbiamo ancora soltanto un minuto e mezzo. Allora, oggi è stata la direzione del PD, Zingaretti ha detto è tempo di una rigenerazione del Partito Democratico. Sappiamo che è un po' sotto scacco Zingaretti in questo momento, che addirittura potrebbe forse dimettersi, ma in questa rigenerazione che cosa potrebbe comportare, contemplare, che diventa il PD?
Ma non lo so che cosa pensi Zingaretti, mi sembra veramente... Tempo fa lo stesso segretario del PD disse che parlare di congresso sembrava che qualcuno stesse su Marte, cioè come dire, con tutto quello che succede, mi sembra anche lui diventato un
marziano
come gli altri. Cioè, ma veramente in questo momento il Partito Democratico mi sembra lo sbando, nel senso che parla in modo disordinato, anche un po' confuso, e soprattutto non sta parlando agli italiani, parla al suo interno, si parlano tra di loro.
Tra correnti. Senti, invece per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, su questo chiudiamo.
Anche loro si parlano tra di loro.
Ma forse Di Maio, dopo aver magari il Movimento 5 Stelle disprezzato Forza Italia, Berlusconi, eccetera, eccetera, forse la formula di partito di Forza Italia potrebbe forse piacere almeno a Di Maio, che oggi avrebbe detto, ha detto in un'intervista, questo era il titolo su Repubblica se non sbaglio, il movimento si sta evolvendo eccetera eccetera, è diventato un movimento moderato e liberale. Mi ricorda un po' l'anima di Forza Italia, allora, moderato e liberale. No.
Sì, Forza Italia, allora, Forza Italia esiste perché c'è un signore che si chiama Silvio Berlusconi, è esistita per questo, esiste finché c'è Silvio Berlusconi, poi probabilmente non ci sarà più Forza Italia. Dentro il Movimento 5 Stelle non vedo nessun Silvio Berlusconi, forse c'è Giuseppe Conte. Sì, c'è Giuseppe Conte, però è imparagonabile a come dire, al fatto, quello era un partito nato su Berlusconi, no? Un po' come il movimento è nato intorno a Grillo, ecco. Se io dovessi pensare a un leader fondatore è Grillo, certo non Giuseppe Conte. Dopodiché Giuseppe Conte può interpretare questa nuova fase del Movimento 5 Stelle di cui ha parlato Luigi Di Maio, che mi sembra sia Di Maio abbia capito in modo intelligente, mi sembra di dentro il più sveglio, chiedo scusa a tutti gli altri ovviamente,
sì.
Ha capito che pensare lui alla sua leadership in realtà non lo portava da nessuna parte, anzi rischiava di diventare un leaderino, mentre quindi... ha capito che forse l'unico modo per gestire questa fase travagliata è mantenere l'unità il più possibile.
Infatti,
perché...
nonostante i dissidenti e le espulsioni, però insomma vedremo anche qua l'ulteriore evoluzione del Movimento 5 Stelle nei prossimi tempi e anche nei prossimi giorni. Grazie.
Comunque,
Barbara Fiorenti.
Curioso, tutti al centro vogliono stare.
Tutti al centro.
Notato?
Perché la virtù sta nel mezzo.
Il
perché
5 Stelle adesso è diventato
si rifanno al vecchio detto.
Liberale.
La virtù sta nel mezzo. Grazie Barbara Fiammeri.
Grazie.
Ciao cara Barbara.
Voi.
Ciao. E adesso vi voglio parlare di una iniziativa insolita e molto importante. Parlo purtroppo spesso di femminicidi, ce ne sono di donne uccise da compagni e ex compagni in Italia ogni 2-3 giorni, c'è stata una sequela in queste ultime 2 settimane di 6 casi di donne uccise dai loro compagni e ex compagni, e se dobbiamo fare la statistica seguendo appunto il documento dell'Istat, nel 2018 sono state 133 le donne uccise, nel 2019 111, nel 2020 110, con delle piccole diminuzioni, ma insomma purtroppo il fenomeno è sempre terribile, sostanzialmente è rimasto invariato negli anni nonostante le leggi, perché qua ci vuole un vero cambio di cultura. E allora una persona come Giuliano Arnaldi, che è presidente dell'associazione culturale Fischi al Vento, nonché antropologo, ha lanciato un'iniziativa molto bella, lanciata un appello agli uomini, perché quello dei femminicidi è un problema degli uomini di cui sono vittime le donne, ma di cui si devono far carico gli uomini. Arnaldi, buonasera, benvenuto qui a Effetto Notte.
Buonasera e bentrovati, grazie.
Allora, mi spiega, lei ha deciso di lanciare questo appello agli uomini ad Albenga, lei sta ad Albenga, per il 27 febbraio tutti in piazza?
Sì, la cosa nasce da un disagio profondo, condiviso con altri amici, perché non tutti gli uomini poi sono così brutalmente stupidi. Questa è una strage che va fermata, è una strage che tocca le coscienze, davvero, che fa vergognare. Ci voleva un gesto con Daniele Lacorte, che è un buon amico, un giornalista che condivide con me la passione per la resistenza. Abbiamo notato che poi alla fine gli uomini non scendono in piazza, cioè non manifestano in modo esplicito il loro disagio, non chiedono scusa. E allora abbiamo deciso, come uomini, di scendere in piazza per chiedere scusa.
E questa è una cosa bellissima. Questo quando, quindi, ad Albenga, appunto, che è vicino Genova, in Liguria, il 27 sabato, questo sabato, 27
sì,
febbraio.
Esattamente, alle 18, nel pieno rispetto delle norme Covid, non saremo tanti proprio perché queste norme vanno rispettate, saremo legati da distanziatori, chiamiamoli così, ovvero fili rossi lunghi 1,5 metri che ci consentiranno insieme di mantenere una distanza e di marcare appunto un filo rosso che ci unisca in questa dichiarazione di scuse verso le donne, perché la violenza sulle donne viene da lontano. Insomma, la violenza è quando passi davanti a una donna sul lavoro, non perché sei più bravo, ma perché sei uomo, e in mille altre circostanze. È una tendenza che va che va assolutamente rovesciata, e proponiamo un altro gesto che in realtà può diventare un gesto virale.
Quale?
Perché è semplice: alle 18 fare squillare i cellulari senza rispondere. Diciamo che per una volta non risponderemo al telefono, non risponderemo a una chiamata, ma risponderemo alle nostre coscienze, e quei cellulari che suoneranno magari tante volte, in tanti luoghi, in tante piazze, eccetera, ci ricorderanno tutte le chiamate, tutte le richieste di aiuto a cui non siamo
capaci. Che sono state disattese, a cui non si è risposto. Giuliano Arnaldi, lo ricordo allora, tutti gli uomini in piazza, questo flash mob per dire no alla violenza contro le donne, ad Albenga il 27 febbraio alle 18 in piazza San Michele. Grazie Giuliano Arnaldi, perché se non si mettono insieme donne e uomini questa battaglia non si vince, questa battaglia di civiltà. Grazie Giuliano Arnaldi, grazie e complimenti. Un abbraccio.
Grazie a voi, buonasera.
Giovanni Capuano, abbiamo poco tempo per aggiornarci sulle partite di Europa League. Eccoci qua. No, Giovanni, non con questa voce da orco però. Pronto, pronto? No, c'è un problema di linea. Niente, vediamo se riusciamo nei titoli magari a riprendere Giovanni. Direi che allora ci risentiamo molto velocemente alle 22.